Rebecca e Christian presentano Rebecca e Christian presentano 16 noni.
Schermi diversi. Stessa passione.
Buonasera, Cri. Ah, mi senti? Beh, vedi, la mia voce angelica in qualche modo arriva sempre. Però... Io ti sento, se no ragioniamo un po' a gesti. Visivamente in qualche modo ci comunichiamo. Che reciteranno sul grande schermo in un film molto atteso che uscirà per l'appunto questo weekend.
Vediamo. Oh, ora mi sento anche io, evviva! Adesso mi sento benissimo anche io, sono felice. Scusate, ogni tanto dei problemi tecnici possono accadere.
Ma è bello che io l'ho detto prima di iniziare, però dai, non c'è nessun errore tecnico
però, ma c'è sempre dietro l'angolo qualcosa che può succedere. Va bene, quindi oggi parleremo di tanti film, tante serie. Direi che partiamo col primo film, dai.
Che faccio stand up? Oh. Forse sto divorziando.
Tu sapevi che ero in crisi. Mi hai lasciata da sola.
Tu hai mollato. Ah.
Stai bene?
E tu invece starai bene.
E quindi di cosa stiamo parlando?
Beh, cominciamo con l'ultima battuta. Terzo film diretto da Bradley Cooper dopo A Star Is Born e Maestro. Terzo film in cui lo vediamo per l'appunto alla regia. Questo film uscirà nelle sale domani, quindi giovedì 2 aprile. E di cosa tratta? Tra i protagonisti abbiamo Laura Dern, che interpreta questa donna che è in procinto di separarsi appunto da suo marito. Ed è questo film un po' ci prelude quello di cui parleremo in un certo senso stasera, almeno dal punto di vista filmico, cioè le relazioni. Il tema essenzialmente di fondo di questo film diretto da Bradley Cooper e all'interno del quale, dal trailer, per chi l'ha visto, c'è anche Bradley Cooper, è proprio questo: il divorzio, le relazioni. Questa relazione dei nostri protagonisti è durata per ben 20 anni. Siamo a New York e a un certo punto i due capiscono che non riescono più a continuare, insomma, la propria convivenza, e decidono in maniera amichevole, di per quanto si può, di separarsi, anche in accordo chiaramente ai figli, insomma, di mantenere i rapporti il più pacifici possibili. La cosa interessante è che chiaramente nel momento in cui una coppia si lascia, quindi deve divorziare, insomma deve confrontarsi con diversi aspetti, diverse conseguenze. Ma un aspetto interessante a mio avviso del divorzio, che ne capita spesso, non sempre però capita, è anche la riscoperta di se stessi, che magari va in un certo senso a oscurarsi durante il matrimonio, quindi durante un po' la condivisione con l'altro partner. E in questo film è proprio così, in un certo senso, perché il personaggio di Laura Dern riscopre la sua passione per il volley, e la chiamano anche a coallenare una squadra femminile di questo sport, che dovrà poi gareggiare alle Olimpiadi estive per quanto riguarda gli Stati Uniti. E invece il suo ormai quasi ex marito, interpretato da Will Arnett, riscopre un po' il mondo della stand-up comedian, cioè in quel mondo un po' che in qualche modo metti in gioco te stesso, un po' la tua creatività, e metti in gioco anche il tuo vissuto. Ed è questo proprio il tema di fondo di questo film, in due interpretazioni che chiaramente il film ancora non è uscito, però per quanto si può anche un po' andare a pensare, in due interpretazioni che mettono un po' a nudo se stesse, perché il divorzio, comunque la separazione, e le tematiche generali sentimentali, emotive, sono tematiche in cui le persone, sia che si tratti di amicizia o di amore, devono un po' mettere in discussione se stesse, ed è quello che c'è alla base di questo film. La coppia che si sta per separare ha comunque una coppia a loro volta di amici che hanno le loro problematiche, e in qualche modo riescono a vivere queste due vite separate, parallele, seppur si incrociano non riescono chiaramente a stare il più vicino possibile. È insomma un film, l'ultima battuta con il punto di domanda, tra l'altro, perché che cosa potrebbe preludere questo titolo lo sapremo andandolo a vedere, ci possiamo fare ipotesi, ma non muoviamone, cioè non diciamone molte, perché ognuno poi si deve creare la sua idea. È un film, insomma, che molto intimo, scritto e diretto da Bradley Cooper, e che porta un po' di riflessione, ecco, anche attorno al cosa succede nel momento in cui il partner con cui condivido un'intera vita viene a meno, non per morte chiaramente, ma per altre motivazioni.
So I want to say this thing about her laugh. Do you know how it's kind of like, it's very cute, but it's also kind of like
repulsive even.
Yeah.
Okay.
And then if she laughs, then I can point it out and be like, and there it is. You know?
I did. I said, if everyone knows he's a piece of shit, then why are we doing a retrospective in the first place? It's like, it's so incredibly irresponsible. No one ever cares until it's too late. And then it always ends up backfiring on me. Emma, I'm being serious. It's not funny.
No, I agree with you. This is not funny at all. It's very serious. You're laughing.
E beh, adesso ci spostiamo in un altro film, ma la tematica di fondo è un po' sempre quella.
Lì si separano, qui si sposano in realtà.
Si sposano, punto di domanda, anche qua, però il punto di domanda nel titolo non c'è.
Non c'è.
E stiamo parlando di The Drama, e lo stavo annunciando poco prima appunto dell'inizio ufficiale della trasmissione. L'anteprima italiana appunto di The Drama si è svolta al Cinema Adriano a Roma, in cui appunto i due divi, Robert Pattinson e Zendaya, lo dico con la pronuncia italiana, si sono presentate all'anteprima ufficiale, all'anteprima italiana, per appunto presentare il film e concedersi ai fan. E stiamo parlando di fatto di The Drama. E qual è la tematica di fondo? Siamo a Boston, questi due protagonisti sono in procinto di sposarsi, siamo l'ultima settimana prima delle nozze, una settimana un po' movimentata. Il personaggio interpretato da Robert Pattinson interpreta questo direttore delle mostre d'arte, mentre il personaggio interpretato da Zendaya interpreta una commessa in questa libreria. Insomma, loro innamoratissimi, felici, ma poco prima, qualche giorno prima, insomma, dell'ufficialità, insomma, del loro rapporto, avviene una confessione di uno dei due tra una cena di amici, insomma un dramma che di fatto sconvolge la relazione poco prima di renderla per l'appunto ufficiale.
Totale.
E è una, da una parte all'inizio si può pensare appunto a una rom-com, ma successivamente poi queste rivelazioni portano un po' a galla anche l'altra faccia del partner, anche che cosa nasconde il partner, quindi è anche in un certo senso un po' un thriller, un po' questi due generi che si mescolano. Non è la classica commedia romantica, ma è anche qualcosa che dovrebbe indagare più a fondo. Interessante perché all'interno di questo film tra Robert Pattinson e Zendaya chiaramente c'è questa chimica, si vede anche dal trailer, e Robert Pattinson stesso, quindi l'attore, ha dichiarato che c'era una scena che lo turbava molto, nel senso che voleva capire a fondo che cosa significasse, quindi scriveva molte note, molte pagine, tant'è che il giorno prima, la sera prima della scena, quindi del girare la scena in questione, chiama Zendaya e gli chiede spiegazioni. Dopo 2 ore circa di conversazione, lei alla fine con molta calma gli dice che semplicemente quello che c'era scritto nella sceneggiatura era quello che significava la scena. E l'aspetto interessante anche di questa coppia, quindi dei due attori insomma che lavorano insieme, che Robert Pattinson ha dichiarato che Zendaya comunque un'attrice, una insieme a Robert Pattinson tra le più richieste a Hollywood, nonostante le grosse tensioni che deve comunque subire, ha un'estrema calma che a alcuni sembra un po' paradossale o surreale. E mi piaceva insomma dire anche questo retroscena, perché comunque vedi questi due divi, vedi questo film, però come poi loro hanno anche un po' interagito e...
Beh, forse anche questo è la bravura di questi attori,
esatto,
no? Riuscire
sì.
a tenere botta, diciamo così, in maniera un po' volgare, anche nei momenti di alta tensione, come può essere quello di registrare un film come questo. Ricordiamo anche che tra l'altro Zendaya è proprio in questi giorni fuori anche con la terza stagione di Euphoria, almeno in Italia, quindi anche lì, se volete vedervi un, come dire, una Zendaya multi e anche insomma in diverse situazioni, anche lì si è sposata Zendaya in Euphoria 3. Però è un po' diverso il matrimonio.
E io mi sono fermata alla prima, devo ancora
recuperare.
Però
è un po' diverso nella terza stagione. Comunque andatevi a vedere, ecco, se vi siete fermati alla prima come Rebecca, andatevi a recuperare prima e seconda e potete guardare la terza stagione e magari andare a vedere anche questo film, che comunque un pochettino rientra anche nelle tematiche relazionali, meno forse tossiche come in Euforia, ma o Euforia, insomma chiamatelo come vi pare, non so, scegliete voi dove mettere l'accento.
E poi tra l'altro questi due attori inaugurano un po' l'anno, il loro anno, perché Zendaya ha tra i vari il nuovo film di Spider-Man, Dune, poi Euphoria e Robert Pattinson.
È già tempo della terza Dune?
Cioè, sì.
Ora, anche se abbiamo aspettato altri 2 anni, mi sembra veloce adesso.
No, è vero, ma anche banalmente la campagna di marketing di Drama iniziano
sì,
anni
sì,
prima
sì.
Perché insomma quest'anno è un anno interessante.
Va bene, insomma.
You're missing your own party.
Well, the crazy thing is, today's not my real birthday. It's just the day the Toads found me. They have no idea where I came from.
Guess since it's not your actual birthday, you don't want a present.
Mario!
All right, fine, fine.
E adesso passiamo ad un'altra coppia inaspettata. Mario si fidanza!
Adesso esatto, ma poi tra l'altro i film non li ho scelti neanche con un fil rouge. Questa è la cosa paradossale.
Perché è il mese dell'amore. Aprile, no, era
no,
febbraio.
Oggi in realtà è il pesce d'aprile.
Oggi in realtà è un pesce d'aprile.
Cioè,
però insomma, qui anche Mario che... Io rimango sconvolto che ci abbiano fatto non so quanti film su Mario, su un videogame di arcade dove uno saltava e rompeva i gusci.
Ah,
però
sì,
vabbè,
sì.
Cioè non è neanche uno di quei... Dici, che ne so, Tomb Raider che era con una storia... No, questo era un videogame arcade di quelli dove era lineare, saltava, prendeva le monete. Ci hanno fatto... Non so quanti film.
Beh,
ho perso il tempo.
Allora, stiamo parlando innanzitutto di Super Mario Galaxy, il film. E nel 2023 era uscito già il prequel, cioè
sì,
in questo
sì,
senso
sì.
Questo è il sequel. E aveva incassato in tutto il mondo più di 1 miliardo di dollari, insomma, di. aveva incassato un bel po', e la Nintendo non era neanche era scettica all'inizio, chiaramente, per adattare i suoi videogiochi, però si è trovata piacevolmente sorpresa.
Beh, credo di sì.
Beh, sì, direi, anche perché per farne un sequel il primo è stato molto apprezzato. E questo film, un film d'animazione, esce nelle sale cinematografiche oggi, il mercoledì 1 aprile. Anche The Drama usciva il mercoledì 1 aprile, mi sono dimenticata di dirlo prima, e ci ritroviamo in questo mondo che avevamo abbandonato nel 2023, e all'interno del film di Mario Galaxy chiaramente ritroviamo Mario insieme a suo fratello Luigi, i due fratelli idraulici che si ritrovano in questo mondo sempre governato appunto dalla principessa Peach, e insieme alla loro banda dovranno nuovamente andarsi a scontrare con un nuovo villain che è il figlio di Bowser. Bowser è un altro personaggio che nel film precedente, quello del 2023, era stato miniaturizzato essenzialmente, e all'interno di questo film ci si dovranno confrontare proprio con il figlio, quindi Bowser Jr., che in qualche modo vorrà dominare il mondo un po' per cercare di vendicarsi o comunque superare l'umiliazione subita dal suo predecessore, di fare un po' propria anche questa nuova avventura. All'interno di questo film, per gli appassionati del videogioco, ritroveremo delle citazioni, e ritroveremo anche dei nuovi personaggi come Yoshi, il dinosauro, che funge un po' insieme a Luigi da un'altra figura, un altro personaggio comico, e tutti questi personaggi che vanno un po' a comporre un puzzle, sono vari tasselli che compongono poi quello che il videogioco che ci ha accompagnato per tutta l'infanzia, anche a me personalmente, che ci ha fatto insomma divertire e intrattenere.
Lucky Luke, l'uomo che tira più vite che son ombra. Il paraît que t'es un justicier.
C'est ce que je fais. Tu sors d'où, toi?
Je cherche ma mère. Là, il t'enlève.
Tu vas la revoir, je te le promets.
E adesso passiamo alle serie TV. Settimana lunga, diciamo così, c'è Pasquetta, le feste di Pasqua, magari non tutti vanno a fare le scampagnate, cose, sì. Quindi magari stanno a casa, possono vedere, quindi oggi vi propongo tutta un numero abbondante di serie TV, e partirei con quella che è uscita già settimana scorsa, ovvero il ritorno di Lucky Luke, questa volta nella versione originale. Scusate, dico originale perché tutti noi pensiamo che Lucky Luke possa essere un fumetto americano, giusto? Invece è francese. e partiamo da questa prima cosa. Infatti vi ho messo la clip in francese perché era lì la clip in lingua originale. Poi abbiamo visto una versione italiana con Terence Hill, che facciamo gli auguri perché ha appena fatto il compleanno 80 e basta, non si dice l'età di una persona giovane. No, vale. Però insomma, avevamo visto questa versione italiana di Lucky Luke con insomma uno che sugli spaghetti western ci ha fatto una carriera, poi l'altra parte con Don Matteo, però quello è un altro problema. Sì. Invece qui torniamo ad una narrazione che è quella classica di Lucky Luke, che arriva su Disney Plus con 8 episodi, che però, come dire, succede quella cosa che quando tu rivedi la sigla di Lucky Luke, per chi come me da bambino lo guardava, no, quella scena iniziale dove lui era più forte della sua ombra, era l'inizio sia dei fumetti che di tutte le clip, anche dei cartoni animati, e poi anche dei Dalton, che sono un'altra, diciamo, uno spin-off che è venuto fuori da quel celebre fumetto. E qui mi sembra di essere tornato quando ero bambino, ecco, mettiamola così. E ritroviamo quel cowboy solitario, perché poi qual era la particolarità di Lucky Luke, soprattutto nel fumetto e nel cartone animato? Lui camminava con questo cavallo che, come dire, è il suo migliore amico, lo portava in giro, addirittura lui poteva anche dormire sul cavallo con la sua immancabile sigaretta accesa che lo accompagnava, un po' come Jigen aveva sempre la sigaretta, no? In Lupin era la stessa cosa. Probabilmente i due personaggi sono anche un pochettino abbastanza simili, cappello, no? Un po' western, anche Giganello era così. Vabbè, comunque la trama di questa nuova serie ci porta proprio nella costruzione della ferrovia. Sappiamo che la ferrovia è stata un fonte di grandi film western, tra sabotaggi misteriosi, vecchi nemici che tornano a farsi vivo, e ovviamente non potevano che mancare i Dalton, che evadono per l'ennesima volta, riescono ad evadere anche questa volta con un piano assurdo, pericoloso, e vanno a rapinare come al solito le cittadine, le banche del West. Ma ovviamente non è una serie seria, scusatemi il gioco di parole, non è quelle serie western molto, come dire, si ride nei Dalton, scusatemi, nei Dalton, in Lucky Luke, con i Dalton che sappiamo benissimo sono un po' pasticcioni come criminali, no? Non sono esattamente furbi,
il
intelligenti,
sì. Esatto. Sì, sì, sì.
E quindi insomma troviamo i soliti sketch che sono come dire anche autoconclusivi, però ogni episodio scava nelle crepe della leggenda Lucky Luke in questo caso. Infatti lo vediamo fare i conti con una narrazione anche un po' più moderna, più introspettiva, più relazionale, cosa che forse nella serie classica dei cartoni animati e forse anche in quella italiana non era esattamente uguale, nel senso che c'era sì la sua introspezione, ma non c'erano tante relazioni, era un po' schivo, no? Qui invece un pochettino inizia a relazionarsi un pochettino, ma senza perdere la sua anima originale. Insomma, non bisogna stravolgere i classici per trovare delle cose diverse, ma ogni tanto qualche cambiamento invece può essere utile. Insomma, la serie funziona, secondo me va vista, soprattutto se volete fare l'operazione nostalgia, che
sì,
insomma ci sta anche bene, ma rimaniamo nelle operazioni nostalgia.
Che bel gruppetto, non so davvero come formare questi ragazzi.
Ammetto che alcune procedure mi danno la nausea.
Mm-mm. Se il tuo sogno è diventare un mediocre dottore, missione compiuta.
Dottor Cox, le devo chiedere di fare molto meno.
Non ho diritto a 3 strike.
Lei ne ha avuti 900.
A quei ragazzi serve qualcuno che faccia quello che io ho fatto per te.
Ehi, ce la puoi fare?
Perforerà l'arteria.
Niente affatto.
Ce l'ho in faccia?
No.
E vabbè, qui invece torniamo in un'altra operazione revival, ma questa volta continuiamo la narrazione di Scrubs, che è stata forse una delle serie più viste su MTV e ha fatto la storia anche delle serie di MTV. Però il 25 marzo 2026, anche questa su Disney Plus, è tornata con 9 episodi nuovi di zecca. Infatti voi la potete trovare sia come Scrubs Revival, oppure come decima edizione, decidete voi, decima stazione. Anche questa andrebbe recuperata nel periodo pasquale, perché vivete delle prime 9 stagioni e poi partite con la decima, una roba leggera. Vabbè, diciamo che Scrubs all'inizio era una di quelle serie classiche, durava una sitcom, potremmo definirla, no, da 30 minuti massimo, e quindi troviamo di nuovo, insomma, sembra di essere, anche perché non sono cambiati tantissimi personaggi, posso essere sincero, sono invecchiati molto bene, quindi sono passati quasi 10 anni dall'ultima puntata che abbiamo visto, però loro non sembrano così tanto diversi. Quindi ritorniamo nelle corsie del Sacro Cuore, così si chiamava l'ospedale, con una prospettiva diversa, perché GD ed Elliot non sono più giovani specialisti, ma ovviamente ora guidano una nuova generazione di medici che sono un po' più, come dire, intronati di loro, mentre il Tark, come abbiamo visto, cerca di bilanciare la responsabilità del reparto con una vita familiare che corre troppo veloce. Lui era quello schivo, così. Insomma, li ritroviamo tutti insieme in questa nuova narrazione, però insomma sono cambiate, sono cresciuti questi personaggi, quindi il tempo passa anche per loro, e la trama scava anche nelle scelte fatte e quelle sbagliate. Cioè andiamo un po' a vedere anche che cosa è successo nel periodo che noi lo abbiamo visto, quindi si torna anche ogni tanto un po' indietro. Insomma, anche questa serie qui, per gli amanti, secondo me, ecco, questa serie qui può funzionare sia per quelli che l'avevano vista e che quindi ricominciano una narrazione da capo, perché questi, diciamo, non proprio flashback, ma questi ricordi nel passato, lì anche nell'altra serie c'erano ogni tanto, quando studiavano all'università, quelle robe così, anche, quindi il metodo lo hanno mantenuto, però insomma magari può aiutare chi non aveva visto la serie vecchia di inserirsi in quella nuova. Chi la conosceva già vede come sono cambiati i personaggi, viaggio, eccetera. Chi invece volesse riguardarsi tutte le tutti i 10 le 10 stagioni, che tra l'altro erano tanti anche episodi per stagione, insomma, potrebbe farsi questo rewatchone iniziale e poi, insomma, darsi
e poi spararsi la terza, cioè la decima stagione.
Nel regno degli umani erano pochi coloro in grado di siglare un contratto per diventarne gli agenti. Ah? Ragazzo, e ad alcuni di questi agenti venivano conferiti immensi poteri, grandi responsabilità.
Quando sono mai stato fuori, chi mangia?
Ehi tu, che vuoi?
Non spaventare il mio uccellino.
Presto andrò in pensione.
Vuoi farmi morire? Come può un buddista uccidere senza scrupoli?
E adesso invece ci spostiamo in Giappone. Attenzione, andiamo in Giappone. In Giappone questa? No, scusatemi, in Taiwan. Mi sono confuso, ma sono lì vicino. Perché la prossima invece, quella che presenteremo dopo, è giapponese. No, ci spostiamo in Taiwan con una serie che per alcuni aspetti ricorda Supernatural. Ed è interessante vedere come questi temi dei demoni e delle possessioni... Avete sentito? Un buddista può uccidere, mentre per quanto riguardava Supernatural c'era molto la religione cristiana all'interno. Qui invece ci spostiamo in una narrazione un po' diversa. Questa serie, che si chiama Agent from Above, che è arrivata il 28 marzo su Netflix, appunto arriva dalla... non dico Cina perché poi i taiwanesi si arrabbiano, i cinesi si arrabbiano se non dici che sono Cina, quindi diciamo da Taiwan, quell'isola felice che sta proprio davanti alla Cina. E come dicevo, la trama segue Han Ji, un ex drogato che per spiare le colpe di un passato oscuro diventa agente al servizio degli dei, mandato sulla Terra per gestire eventi inspiegabili e dare la caccia a spiriti maligni che si annidano nel mondo moderno. E G si muove tra casi inquietanti, presenze, simboli esoterici e situazioni che sfidano la logica. Anche Supernatural ricordava questo, non solo Supernatural, insomma tutte quelle serie che nella tradizione abbiamo visto noi, da streghe eccetera. Ecco, forse Streghe aveva meno, era più esoterica ancora di più. Qui invece vediamo anche uno spezzone di quello che è, come dire, il vissuto orientale. E insomma, è una serie interessante perché se i ritmi occidentali, lo sappiamo, sono molto più veloci, molto più dinamici, qui invece c'è un po' un rallentamento, è quasi una serie ipnotica. In realtà Netflix ci ha abituato a questo tipo di serie, con la Corea piuttosto che con altre serie. Quindi insomma, la mitologia, il racconto ci fa entrare proprio in quell'aspetto e ci fa un po' soffermare anche su quali sono le credenze, i personaggi, le paure anche che c'è dall'altro lato del mondo. E poi c'è un'altra serie di cui non vi faccio vedere il trailer, ma che trovate sempre su Netflix, e attenzione, trovate anche il film, perché stiamo parlando di, adesso lo pronuncio, spero che sia corretto, Akalat più. Non so esattamente come si pronuncia, però questa è uscita proprio in questi giorni. Sono 4 episodi e sono degli episodi antologici, ed è una serie prodotta in Arabia Saudita, o comunque ambientata nell'Arabia Saudita. E la presento proprio per questo, visto che abbiamo tempo in questi giorni, magari vedere anche come negli altri paesi vengono trattati alcuni temi. Qui trattiamo temi che vanno dal grottesco alla rapina, insomma si passa da ridere al piangere, tra virgolette, nei vari episodi. Può essere ironica come può essere spiazzante, ma parla di vita reale, parla di persone, sono persone che nella loro vita, persone normali, no? Ma sono diversi da quelli che noi di solito vediamo nella nostra cultura occidentale, quindi americana, francese, europea, italiana e così via. Quindi è anche interessante vederla. E dicevo, c'era anche un film che nasce proprio dal film. Questa è la serie, ma c'è anche un film, diciamo, che racchiude un po' tutte queste narrazioni, un po' come quando abbiamo visto Gomorra il film e poi Gomorra la serie. Ecco, ve la consiglio proprio perché è un modo per buttare un occhio anche su quei territori che noi ora stiamo forse vedendo in questi giorni di più, grazie anche o purtroppo alla guerra che è stata scatenata. Sentiamo ogni giorno bombardata l'Arabia Saudita, la base di là, il Kuwait, eccetera, che per noi restano questi grandi centri commerciali all'aperto, perché poi le grandi città che noi vediamo di solito, no, sembrano questo, però poi invece c'è dell'altro. Questa serie potrebbe essere un modo per guardarla. Rimaniamo in Asia.
Mi nome è Juan Pablo Escobar.
Sì, rimaniamo.
Soy el hijo de Pablo Escobar Gaviria.
Inútiles. Debería matarlos a todos.
Sobre pocos hombres se escribió y dijo tanto como sobre mi padre, pero nunca antes alguien contó lo que se vivía desde adentro de la familia. Crecí en donde no había límite. Había, sí, un detalle en particular. Mis queridos nanis.
Allora, sì, rimaniamo non in Asia, rimaniamo, diciamo, da un'altra parte del mondo, o in Colombia, perché la serie che... poi ci sarà quella giapponese, ecco perché mi sono confuso, perché okay, sono due anche questa volta, però parliamo di una serie che è arrivata il 20 marzo, no, scusatemi, questa è, arriva in questi giorni su, su HBO, mi sono confuso, arrivo, ce li ho sbagliate, vabbè. Su Disney arriva questa qui, ed è una storia vera, perché è basata sul libro che ha scritto il figlio di Pablo Escobar. Infatti questa narrazione parla proprio del figlio di Pablo Escobar da bambino, che viene cresciuto in quell'ambiente lì, che forse lui lo dice anche nel trailer, non se ne rende conto tantissimo all'inizio, lo riesce a capire solo quando comincia a diventare più grande. Le sue tate sono degli assassini feroci. Lui vive insieme a questa gente, tra prostitute, tra gente che spaccia, nella produzione della cocaina, insomma la sua vita. Poi lui da adulto dirà, quantomeno ufficialmente, che si è staccato dal padre. Infatti in realtà lui vive in una situazione protetta, perché poi insieme alla madre è scappato. Chi ha visto la serie Narcos ha visto anche tutte le situazioni, proprio c'era il lui, la sua storia da bambino. Beh, qui in realtà la vediamo veramente come lui è cresciuto da bambino. L'altra serie invece di cui vi volevo parlare, che era appunto, che come dire, rimane nell'alveo della malavita e della della malavita organizzata, perché stiamo parlando di I peccati di Cujo, che arriva anche questa su Netflix, è arrivata anche questa su Netflix in 8 episodi. Qui invece parliamo di un avvocato che difende la Yakuza. E quindi vediamo come questo avvocato riesce a difendere degli assassini spietati. Sappiamo che la mafia giapponese è una delle mafie peggiori del mondo, e lui riesce a costruire, quindi è un legal drama, potremmo dire così, riesce a costruire delle storie che riescono a far liberare proprio i suoi assistiti, potremmo dire così. Anche questo è interessante, perché non vediamo tantissime serie giapponesi o film giapponesi, o li vediamo sempre in una narrazione anche molto poetica, molto narrativa. Qua invece andiamo a vedere proprio quello che succede nella criminalità. Questa è proprio Gomorra, mi viene da dire, sotto alcuni aspetti, se la volessimo paragonare ad una serie più o meno italiana. Quindi, insomma, tutta una serie di proposte interessanti, esatto, sì, cioè sì. Ci sono quelle un po' più leggere, ci sono quelle un po' più ricercate, ma soprattutto quello che volevo portare oggi era proprio una ricerca dell'altro, di un altro modo di vedere il mondo e di un altro modo di vedere anche la società, perché sappiamo benissimo che le società cambiano a secondo dell'ottica che vediamo. Ma intanto noi siamo arrivati alla fine della trasmissione, cara Rebecca.
E prima di lasciarvi un'informazione al volo, oggi sono state annunciate le nomination dei David di Donatello, domina le città delle città di pianura con ben 16 nomination, segue poi La Grazia di Paolo Sorrentino con 14 nomination, e la premiazione ufficiale si svolgerà il 6 maggio e potete seguirla in diretta su Rai 1.
E poi ne parleremo, vedremo se succederà come gli Oscar, che tante nomination e poi
vedremo.
Per il momento noi vi ringraziamo, vi diamo appuntamento a settimana prossima con una nuova puntata di 16 nonni. Vi facciamo gli auguri di buone feste.
Auguri, sì,
anche laici, poi fate un po' come vi pare. E se ci credete bene, se non ci credete, tanto fate le feste lo stesso, perché
sì,
a Pasquetta
mangiate,
bevete, fate quello che vi pare. Tutte le puntate le potete ritrovare come al solito sul nostro sito www.gangredi.it. Su YouTube potete rivedere il faccione di Rebecca, perché io ovviamente non ci sono, oppure sulle maggiori piattaforme potete riascoltare tutto. Mi sembra di essere stato esaustivo.
Direi buona serata e alla prossima.
Ciao!